Radio Librarte, rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Francesco Disa, di formazione filosofo e artista digitale, ha esposto internazionalmente in gallerie e centri d'arte contemporanea, dopo l'esordio con la graphic novel I, per Nottetempo, ha pubblicato saggi e romanzi per Epli, FQ, Tournai e Newton Compton. Il suo ultimo romanzo è La stanza di Thérèse, Tournai, 2017, mentre per edizioni Tlon è uscito il suo saggio filosofico L'assurda evidenza. Le sue ultime pubblicazioni sono graphic novel su Niata per Eris Edizioni e il saggio La rivoluzione algoritmo dell'immagine per Sossella Editore. È il direttore editoriale della rivista culturale L'Indiscreto. Scrive e disegna per varie riviste italiane ed estere. Insegna alla Libera Accademia di Belle Arti di Brescia e insegna intelligenza artificiale e poi filosofia presso l'Istituto Medici Lorenzo de' Medici di Firenze. Allora, buongiorno e benvenuto Francesco.
Buongiorno, buongiorno Giacinto, grazie per
Allora,
l'invito.
salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, ovvero i nostri radionautilis, che questa è una radio online, e noi siamo qui oggi per parlare, è la prima volta che ci capita di parlare di due libri, di solito presentiamo un libro solo, ma questa è un'occasione un po' particolare perché recentemente Francesco Disa ha pubblicato due libri che abbiamo appunto già citato. Uno è La rivoluzione algoritmica delle immagini, arte e intelligenza artificiale per Luca Sossella Editore, e l'altro è Suniata per Edizioni Eris. Ora, siccome Suniata è una graphic novel, è un fumetto realizzato con l'intelligenza artificiale, con la tecnologia dell'intelligenza artificiale, e invece mentre l'altro libro, La rivoluzione algoritmica delle immagini, è invece un libro a forma di saggio proprio sulle problematiche legate all'arte e l'intelligenza artificiale, la filosofia e l'intelligenza artificiale, insomma. Quindi, in qualche modo, Suniata è un come dire, la messa in pratica delle teorie, insomma, in qualche modo, no? Il primo, cioè La rivoluzione dell'algoritma, è un saggio di 160 pagine in cui appunto l'autore Francesco Disa analizza da vari punti di vista, ma soprattutto, come abbiamo detto, da quello filosofico e artistico, opportunità critiche e critiche dell'intelligenza artificiale. Il secondo, invece, abbiamo detto, è un fumetto realizzato servendosi dell'intelligenza artificiale, una graphic novel in cui vengono applicate le opportunità che l'intelligenza artificiale offre per realizzare immagini e testi. Qui già ci sarebbe appunto per una domanda che ti vorrei fare: com'è che nascono questi due libri? Com'è che nascono, quando e perché?
Ok, certo. Allora, Suniata è nato prima, infatti è uscito anche prima come libro, ed è nato in realtà proprio all'inizio della diffusione, diciamo per il grande pubblico quasi, di queste intelligenze artificiali generative. Nello specifico l'ho fatta usando Midjourney e Stable Diffusion. Ed è nata un'estate di 2 anni fa, penso, forse anche un po' di più ora, dovrei, nel 2022. In cui appunto iniziavo a sperimentare con questi strumenti e via via che sperimentavo mi sono accorto della possibilità di costruire anche una storia seriale. Avevo trovato con le mie, diciamo, i miei primi esperimenti, avevo trovato una strada per ottenere uno stile omogeneo che mi piaceva, che poi è quello di appunto usato in Suniata. Creando immagini, via via ho creato la storia. Era un periodo anche molto particolare, devo essere sincero, della mia vita, perché c'era mia madre che aveva da poco finito una chemioterapia e mio padre cominciava a sentirsi male, quindi ero insomma in una condizione un po' attivata da questi problemi familiari e di fatto poi mi sono reso conto che effettivamente la storia ha preso una pista che avrei capito qualche mese dopo, perché poi mio padre purtroppo si è ammalato ed è venuto a mancare molto velocemente, e Suniata è un po' un percorso onirico, ma anche un'elaborazione del lutto in qualche forma, un lutto che ancora mentre l'ho creato tra l'altro non c'era, quindi non la precognizione di un lutto, diciamo.
Uno che guarda e legge il libro, cioè, ci appare come un mondo, comunque appunto, ultraterreno, no? Un mondo dell'aldilà, in qualche modo.
Sì, è appunto la narrazione di questa bambina perduta in una foresta oscura, che non è una foresta oscura, insomma, è solo una citazione dantesca, ovviamente, nel senso che è in un mondo altro, che per lo più urbano, è tutto un interno, cattedrali allagate, strani edifici dal sapore sovietico, è persa in questo mondo e non capisce la sua condizione, se di sonnambula, di persona sveglia, se il mondo è reale o meno. E il
Ma si
percorso
è
effettivamente
parlato
sì.
dello spazio quantico, no?
Sì, è uno spazio non molto definito, uno spazio che in realtà è il vuoto, infatti da qui il nome Sunyata, che poi è il concetto di vuoto nella filosofia buddista. È un vuoto molto pieno, difficile descrivere la Sunyata. Non mi ero neanche reso conto che diciamo, il mio lavoro verteva su quello. Infatti il titolo è venuto una volta che la storia si è completata, però una volta completata mi sono reso conto che sia l'ambientazione che la storia parlava esattamente di questo concetto difficile, molto difficile da esprimere in modo chiaro, della filosofia orientale.
Tu che sei appunto di formazione anche filosofo, uno presumerebbe che concettualizzi prima molto e poi dopo realizzi le opere. Invece mi pare di capire che la concettualizzazione avviene eccessivamente.
In questo caso sì, in realtà anche in molti altri casi, nel senso la concettualizzazione è forse stata precedente, nel senso che io comunque questo concetto l'ho studiato filosoficamente, l'ho approfondito prima, però non avevo nessuna intenzione di parlarne, che in realtà è anche molto coerente con la Suniata, che insomma non devi avere intenzione di parlarne per riuscire a parlarne. La storia è emersa in modo molto inconsapevole, anche grazie allo strumento che permetteva comunque un margine di casualità nella creazione, tale che poi te reinterpreti l'immagine e gli dai la direzione che vuoi via via, quindi è stata una forma di co-creazione in un certo senso delle immagini, dico, il testo non è stato fatto con l'intelligenza artificiale, con l'ausilio di intelligenza artificiale. E quindi sì, effettivamente qua la concettualizzazione viene molto dopo, però diciamo che si fonda su concetti che io avevo ben assorbito in qualche modo. Però il testo è più un'espressione personale, sì.
Beh, adesso prima di entrare in un'altra cosa che vorrei chiederti, prima di parlare del libro saggio, perché tu adesso hai detto appunto, io prima ho fatto la graphic novel e poi dopo ho scritto il libro sull'intelligenza artificiale. Però cioè, questo libro che tu hai scritto, da quello che io so che seguo nel tuo lavoro, è comunque il risultato di un dibattito che tu hai già avviato e condotto e concettualizzato e conduci ancora in rete, su riviste, insomma, il dibattito che poi è anche riportato nel libro sulla opportunità, sui vantaggi, i pro e i contro, insomma, e via dicendo. Quello che volevo chiederti è, hai fatto questo libro, tu hai detto prima utilizzando Suniata, utilizzando, come hai detto, Midjourney e Stable Diffusion, che appunto sono questi programmi di AI text to image, cioè delle immagini costruite a partire da dei testi che vengono immessi. E vabbè, adesso io non ti voglio chiedere, anche perché sarebbe troppo complesso, insomma, che parole mettevi per creare queste immagini. E dalle parole, da alcune parole, alcune frasi, vengono fuori delle immagini, cui poi uno lavora anche, insomma, che molti pensano che viene fuori l'immagine e vengono prese così come l'intelligenza artificiale te la offre. In realtà no, poi gli artisti ci lavorano sopra. Ma le frasi che ci sono nel testo, invece, le hai scritte tu o l'ha scritta l'intelligenza artificiale e tu hai dato delle indicazioni?
No, le frasi sono scritte completamente da me. Per il testo non ho usato nessuna intelligenza artificiale, l'ho
Ecco,
usata
quindi
solo
diciamo,
per
ecco,
le immagini. Sì.
quindi e questa è una scelta di che tipo? Perché noi cioè, sappiamo che con ChatGPT, tratta proprio di oggi la notizia che c'è questa ultima ChatGPT for Omnia, sta per Omnia, che pare sia appunto capace anche addirittura di emozionarsi, di capire, di reagire alle emozioni in tempi quasi istantanei, umani, insomma, e via dicendo. E come mai non ti sei servito anche della parte scritta dell'intelligenza artificiale?
Ma guarda, per due motivi. Il primo, molto pratico, è che ChatGPT, quando ho fatto questo graphic novel, era proprio agli inizi, quindi non era un granché, per essere sinceri. Ma il secondo è che in realtà non ne avevo una grande esigenza, perché quelli sono i testi del graphic novel, sono molto brevi, in forma,
Sì.
diciamo, poetico-filosofica, quindi sarebbe quasi stato di entrata, cioè non lo userei neanche adesso, per intenderci. Un GPT per aiutarmi, a differenza del saggio. Nel saggio l'ho usato un po', GPT, però sempre con un po' una funzione di assistenza, quella che può offrire un editor di scrittura, cioè tipo riassumere delle parti, fare un po' di editing, aggiustare qualcosa, ma no, non offre mai un materiale precotto se non di qualità mediocre, insomma, quindi va sempre aggiustato. Visto che di fatto questi strumenti, appunto, sono strumenti, cioè servono a fare qualcosa. In Suniata non mi serviva niente, quello per il testo, perché il dialogo era proprio tra me e l'immagine, mentre invece per il saggio, ma come per mille altre cose che scrivo, usare intelligenze artificiali testuali sono comode, insomma, sono comode per mille cose che vanno dalla traduzione fino all'editing, insomma, velocizzano molte prassi della scrittura.
Ecco, certo, vabbè, ma per esempio, passiamo da Suniata, che è stato pubblicato per l'edizione Eris, a La rivoluzione algoritmica delle immagini, edita da Rocco Sossella Editore. Nello scrivere questo libro, ti sei servito anche dell'intelligenza artificiale? Se sì, di quale? Nel senso, è chiaro che ci serviamo chiunque, anch'io vado su Google per fare una prima ricerca e comunque quello è servizio comunque dell'intelligenza artificiale. Ma tu hai usato anche per esempio il chat GPT su cui poi sei intervenuto per scrivere alcune parti, oppure quali tipi di intelligenza artificiale intendi che hai usato, se l'hai usato, per
Ma
scrivere questo
guarda,
libro?
questo libro allora nasce essenzialmente da parte da molti articoli che, come avevi detto prima, io avevo già scritto e pubblicato online, che, insomma, dove, in un dibattito che seguo da un bel po', ed è un po' il precipitato di tutte queste riflessioni. Io da quando più o meno esiste in modo abbastanza funzionale, insomma, diciamo da quando è uscito il 4, ecco, ChatGPT lo uso sempre per la scrittura perché mi è comodo, ma è comodo come assistente, cioè lo uso per fare alcune ricerche assieme ai motori di ricerca normali, visto che può andare su internet, lo uso per cercare alcuni suggerimenti bibliografici, anche se a volte se li inventa e quindi devi controllare. Per esprimere concetti facili e poi anche lì sempre da ricontrollare, cioè se devi, che ne so, spiegami come funziona l'intelligenza artificiale, per stare in tema, GPT te lo spiega molto bene, poi te modifichi il testo, metti specifici quello che vuoi, correggi eventuali errori e può essere utile. È un assistente, è come un assistente molto competente e immediato, sempre a disposizione, quindi è comodo, però diciamo che non è una. Non la definirei una scrittura diversa da quella a cui ero abituato, è la stessa scrittura solo con degli strumenti in più per velocizzare alcuni elementi della scrittura che sono quelli più meccanici della scrittura, tipo anche eliminare le ripetizioni, queste cose qua. Mentre ovviamente per avere le idee non è buono, almeno non mi ha mai dato una buona idea per ora, magari in futuro sì. Le idee erano tutte mie, insomma, essenzialmente senza suggerimenti, perché ancora non riesce ad avere almeno a mio parere, una creatività abbastanza interessante. Però tipo a commentare le cose anche filosofiche, molto competente, cioè tipo argomentami contro questa tesi o a favore, insomma, non è male da questo punto di vista.
Beh, tu hai detto una cosa adesso, in questa risposta, hai detto che tu chiedi delle cose che devi sempre controllare perché alcune cose vanno bene, sono bene, tra virgolette, che ne so, qui nel libro è anche affrontato la questione del vero, del non vero, insomma, e via dicendo. Però hai detto alcune cose sono vere, alcune altre se le inventa. Però se è uno strumento, l'intelligenza artificiale in questo caso inventa, cioè inventare è una cosa che fa solo per quando ne sappiamo, è qualcosa che riesce a fare solo l'essere umano, insomma. E quindi, cioè, come prendiamo questa cosa di un sistema o di una macchina che è capace di inventare?
Quella è la cosa, è il suo aspetto interessante, cioè che ha senz'altro una potenzialità creativa, che anche negli esseri umani la potenzialità creativa è spesso legata all'errore, no? Te fai un errore e poi ti accorgi che quell'errore magari è interessante, no? Ti porta a qualche idea utile o a una realizzazione di un'opera di qualche tipo. E, è la prima tecnologia, credo, insomma, che è congenitamente capace di fare errori, cioè che gli errori non sono. Che non significano che non funziona, come il computer, no? Se ti fa un errore non vuol dire che non funziona, o qualunque altra macchina, anche la macchina per il caffè. Qua l'errore è parte dello strumento, e questo è molto più simile effettivamente agli esseri umani. Cioè, se io mi immagino invece di GPT di avere un assistente, no? Molto colto, colta, intelligente, eccetera, comunque qualche errore lo farà prima o poi, no? Essendo umano. Questi strumenti che hanno imparato da noi possono fare errori. Se fa un errore in una bibliografia e tipo mi consiglia un libro inesistente, è un errore poco interessante, cioè solo fastidioso, essenzialmente anche molto facile da scoprire. Se fa degli errori concettuali, possono essere anche errori interessanti a volte, perché no? Sta tutto nel saperli riconoscere, evitare o accogliere se sono interessanti. Quindi sì, è una situazione inedita. Di fronte alla tecnologia, per chi è creativo, secondo me è molto bello che faccia errori, cioè io non lo vorrei uno che non sbaglia mai, per intenderci.
Beh sì, l'errore, come anche il caso, sono stati dei concetti appunto filosofici che sono stati, come dire, sdoganati e vengono, anzi, vengono riconosciute, come dici tu, come delle opportunità a saperle cogliere più che degli svantaggi, come veniva fatto invece in precedenza. Cioè, non è una cosa assolutamente solo negativa, ma può essere anche positiva. Dipende da come poi noi siamo capaci di utilizzarlo per voltare una cosa, un male in una cosa buona. Però tu dici anche nel libro che l'errore, ecco ancora l'errore, insomma, che comunque noi siamo tentati in questo dibattito. Diciamo perché il libro nasce e ruota intorno a un bipolarismo rispetto all'intelligenza artificiale, cioè per dirla a Umberto Eco, tra gli apocalittici e gli integrati, cioè quelli che sono contro, hanno paura di questa nuova opportunità, insomma, di questo nuovo mondo, e quelli che invece ne sono entusiasti o che comunque vedono gli aspetti positivi, la utilizzano, insomma, e via dicendo. Tu dici che però noi non dobbiamo, per cercare di capire bene l'intelligenza artificiale e anche per utilizzarla, e invece di uscire diciamo, dall'approccio generale che si ha adesso, di vedere nell'intelligenza artificiale, insomma, in tutto quel mondo, come dire, antropomorfizzarlo, quindi di umanizzarlo, no? E tu parli che invece bisognerebbe disumanizzare le macchine, no? Ecco, puoi chiarire questo concetto meglio ai nostri radionauti?
Sì, allora, essenzialmente noi tendiamo ad antropomorfizzare questa tecnologia, già dal nome intelligenza artificiale, che è un nome che in realtà è sbagliato perché Nel senso umano non è un'intelligenza, anche se è intelligente anche una calcolatrice, visto che sa contare meglio di me, per dire, però nel senso umano non è un'intelligenza e non è neanche artificiale, nel senso che essendo tecnologie che sono basate sui nostri dati, è molto umana in realtà, è proprio, vive nell'ambiente cognitivo umano, vive dei nostri dati. Parla dei nostri dati, manipola i nostri dati, quindi è tutto tranne che artificiale. E antropomorfizzarla fa sembrare che questi software abbiano una personalità, che è una cosa molto facile da fare, soprattutto nei confronti di quelle che parlano o scrivono, perché il linguaggio è quella che noi pensiamo essere una nostra prerogativa unica, cosa che peraltro è falsa perché appartiene anche agli animali, agli insetti e alle piante. Però comunque noi pensiamo che sia una prerogativa unica umana e se qualcosa parla, cioè se vediamo un oggetto, un animale, una qualunque cosa che parla, subito gli diamo uno statuto di vivente o comunque lo umanizziamo. Se invece andiamo a vedere come funzionano queste tecnologie, ci accorgiamo che tutto quello che fanno è appunto riuscire a generare simboli, grazie a un apprendimento basato sulla statistica, che non sappiamo quanto è affine o quanto è diverso rispetto a quello con cui noi impariamo il linguaggio, perché non sappiamo come noi impariamo il linguaggio, cioè ci sono tante ricerche, ma nessuna è completa e pacifica. Quindi ci saranno, presumo, delle similarità e delle differenze, ma quello che fa questo strumento è imitare il linguaggio su base statistica. Lo facciamo anche noi? Non lo so. Di fatto, non umanizzare questa prassi mi sembra un passo eccessivo, diciamo un po' ingenuo, un po' prematuro. Soprattutto nel momento in cui, quando le usiamo, siamo noi, bene o male, a dare con i nostri comandi, a dargli una direzione. Quindi, diciamo, si palesa subito se non c'è una volontà di antropomorfizzazione, che stiamo usando degli strumenti, non parlando a delle creature, cioè non sono autonome. E molte delle, come dire, dei fraintendimenti del dibattito attuale sono legati proprio a questo, cioè a dare una volontà a degli strumenti che non ne hanno alcuna, questo è acclarato, e interpretarli come se fossero delle forme di vita piuttosto che dei meccanismi, seppur complessi e in parte anche incomprensibili. Non sappiamo bene come funzionano al 100%, sappiamo solo che funzionano, però di fatto non hanno volontà senza le nostre richieste, senza i nostri dati, sono lettera morta, insomma.
Il libro, quello è appunto un libro che cerca di capire l'intelligenza artificiale, di spiegarla, si capisce bene la tua posizione che è a favore, però tu non è che parli solo di insomma, porti l'acqua al tuo mulino citando, utilizzando, diciamo, come dire, gli amanti, i sostenitori dell'intelligenza artificiale, ma porti anche molte al contrario, no? Racconti, insomma, intanto c'è questa storia che è una storia che si ripete continuamente, in cui appena c'è qualcosa di nuovo, come in questo caso, ci sono gli apocalittici che dicono che appunto ciò che fa un computer non può essere arte, perché appunto l'ha fatto tutto il computer, l'ha fatto tutta la macchina, e che quindi con questi strumenti non è possibile fare arte, mentre ci sono altri, come per esempio Lev Manovich, che sostiene che gli ATTI, Text to Image, sono tecnicamente più competenti di studenti d'arte e di molti artisti, no? E poi porti anche degli esempi, insomma, di come alcuni artisti realizzano opere e anche soprattutto le loro posizioni rispetto a questo strumento.
Sì, io devo dire la verità, cioè tra apocalittici e integrati, per usare appunto la definizione di Eco, sono senz'altro più integrato, però ciononostante ho venature apocalittiche, nel senso che le intelligenze artificiali sono degli strumenti che a mio parere sono piene di pericoli e di problemi, ma proprio piene, e quindi hanno bisogno effettivamente di cautela. Solo che non sono tendenzialmente i problemi di cui si parla di più, sono quelli di cui non si parla di meno, quelli che mi preoccupano. E ora nel libro io parlo su, faccio un'analisi che è per lo più legata al mondo dell'arte, all'applicazione creativa, ed è quello un ambito dove si sollevano molte preoccupazioni, invece in quell'ambito io sono completamente integrato, cioè penso che non esista proprio alcun rischio in ambito creativo. Ci sono rischi in ambito militare, politico ed economico, in ambito creativo assolutamente no. E anzi, lì sono proprio solo opportunità perché lo strumento è molto interessante in quanto e non autonomo, ripeto, cioè nel senso che è un po' come la fotografia, è molto facile da utilizzare per ottenere un risultato mediocre. Chiunque può fare una fotografia molto velocemente, però diciamo, ottenere risultati più complessi ci vuole una certa abilità, magari anche del talento, è un po' come tutti gli strumenti già esistenti. Io me ne accorgo soprattutto insegnando questi strumenti. Sono già quasi a un anno che sto insegnando a una classe e mi rendo conto, a tre classi, mi rendo conto come l'apprendimento sia diverso in base alla persona. E sia essenzialmente una curva esponenziale, nel senso che all'inizio non riuscivano a ottenere niente di dignitoso questi studenti d'arte, poi ora alla fine dell'anno cominciano a ottenere dei risultati interessanti e tutti le usano in modo diverso, nel senso che ognuno ha un po' un suo modo per utilizzarla, chi le mescola con altri strumenti, chi le usa da sole, chi lavora più sul testo, chi più sui comandi, chi più immette del proprio materiale, cioè ognuno ha un approccio molto personale, come vedere appunto i primi fotografi o perché no anche i primi pittori, cioè che ognuno ha il suo stile nel avvicinarsi a questo strumento. Strumento che però, ripeto, ha molte criticità, per lo più legate alle compagnie che lo producono, che sono tendenzialmente monopoliste e poco trasparenti.
Sì, infatti, perché uno, quello che tu dici, uno dei pericoli è appunto il monopolio che c'è, di cui parli nel libro, che c'è sull'intelligenza artificiale, sul possesso dei dati, sul controllo dei dati, cioè, e anche sulla censura, quindi parli anche dell'aspetto della censura, e l'altro ancora che non è solo dell'intelligenza artificiale, ma qui sta esplodendo, perché mettete comunque a disposizione di tantissimi, tanto materiale, quello del copyright, no? Insomma, che è comunque una storia anche abbastanza recente, nel senso tu addirittura comunque fai risalire nel libro il dibattito a Marziale, no? Che si lamentava, questo poeta latino che si lamentava di venire copiato, no? Però ai tempi era legittimo copiare, ti potevi lamentare, ma non c'era. Oppure come Giordano Bruno che aveva copiato tutto Marsilio Ficino quando insegnava ad Oxford, e per questo passa anche dei guai, non come quelli che poi gli farà la Chiesa, che lo metteranno a Roma, per il rifiuto, insomma, eccetera. E quindi però più o meno nel Settecento inizia a nascere questa cosa del copyright e via dicendo, perché si sviluppa anche quello che è il mercato, quindi l'economia borghese, e le cose ovviamente vanno di pari passo, e tu affronti proprio questo problema. E la cosa interessante, ti do la parola, è che tu dici: il problema non bisogna chiudere, bisogna aprire, perché più dati si mettono nell'intelligenza artificiale è più è utile, insomma, per creare, no?
Io parto da una posizione che è molto critica verso le attuali normative in quanto a copyright, perché insomma, se Giordano Bruno rischiava solo una brutta figura, adesso avrebbe rischiato ovviamente una denuncia, ma in generale diciamo che le leggi attuali sul diritto d'autore, più che avvantaggiare gli artisti, soprattutto i piccoli artisti, vanno a vantaggio delle grandi aziende o degli artisti celebri. Basta vedere, che ne so, i casi della Disney, di Spotify, insomma, sono tutte che tratto. Spesso le grandi aziende sono le stesse che hanno creato o fatto lobbying per le attuali leggi sul diritto d'autore. Nell'ambito dell'intelligenza artificiale si ripropone appunto lo stesso problema perché Perché succede che alle aziende che le producono, per lo più quelle che noi utilizziamo sono di aziende americane, hanno utilizzato una quantità di dati immensa, miliardi di immagini, miliardi di testi, praticamente insomma tutto quello che hanno trovato su internet, senza chiedere permesso a nessuno, e ci restituiscono un software che, per quanto a prezzi per ora ancora contenuti, insomma, ChatGPT costa mi pare attorno ai $20 al mese e mo molte sue funzioni sono gratuite, comunque è a pagamento. Noi oltretutto non sappiamo come l'hanno costruito, non sappiamo quali dati di preciso hanno usato, non sappiamo come è fatto né possiamo modificarlo. Questo per me è un problema, cioè l'utilizzo di un bene pubblico, cioè tutte le informazioni dell'umanità per costruire un prodotto privato. È il motivo per cui io, piuttosto che dire proteggiamoli col copyright, che renderebbe tutto ancora più privato e ancora più chiuso, oltre che limitare l'accesso ai dati e quindi magari rendere le intelligenze artificiali anche più limitate, no? Perché ti puoi limitare solo ai dati che acquisti, sarebbe il caso invece di promuovere quei software open source, che sarebbero appunto quelli modificabili, gratuiti, come ad esempio Stable Diffusion per le immagini o per il testo Mistral, lo era open source, intelligenza artificiale
Oppure il
prodotta.
programma Linux.
Sì, Linux è un sistema operativo open source. Sono tutti casi in cui.
Preistoria.
Sì, che esiste ancora, grazie al cielo. Sono tutti casi in cui, insomma, te puoi modificare il software, puoi farci quello che ti pare, e quindi diciamo che utilizzano sì dei beni pubblici come i dati, però almeno restituiscono un bene che in parte è pubblico, e questo mi sembra eticamente migliore, oltre che offrire dei programmi che sono molto più modificabili, di conseguenza più complessi da usare, ma ovviamente anche più interessanti da utilizzare.
Ma infatti tu nel libro, adesso lo voglio anche leggere, trovo anche degli appoggi autorevoli a questa tua posizione, no? E tiri appunto addirittura in ballo uno dei massimi scrittori, poeti, Goethe, che dice che, leggo virgolette, la nostra nazione, i nostri usi e costumi, legge, ambizione, la nostra idea di buono e di giusto, tutto questo non l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo trovato bello e pronto. Ci limitiamo a citare. Ogni mio scritto mi è stato messo a disposizione da migliaia di persone e cose diverse. La mia opera è una somma di furti a quel tutto che è la natura. Porta il nome di Goethe. No? E quindi, cioè, non è
Chi meglio di
una.
lui? Sì.
Infatti, ma per tornare insomma alla cosa, era interessante quella cosa che tu dicevi prima, anche che quello che poi tira fuori anche il concetto di copia, di post-produzione, via dicendo. Quando parlavi della tua classe, tu dicevi, vabbè, all'inizio sono un po' impacciate come tutto, quando uno impara anche a scrivere o a disegnare, insomma, poi col tempo, con l'allenamento, che erano altri fattori tra cui il talento e via dicendo, alla fine gli stili si differenziano, no? E questo appunto dice, avviene anche con il computer, dove uno è portato a pensare, ma siccome lo fa la macchina fa tutto uguale, perché l'idea, diciamo, modernista della
Certo.
macchina è che è qualcosa che produce la serie, no? E invece quello che appunto racconti, e come leggi anche l'intelligenza artificiale, che invece anche l'intelligenza artificiale produce uno stile, perché alla fine è comunque uno strumento che dipende da come uno usa e come trasforma quel materiale che comunque l'intelligenza artificiale ti consegna uguale, nel senso. Se io scrivo la parola, faccio un esempio che tu hai fatto nel libro, la parola corvo, no? Mi dà delle immagini. Se lo scrivo un altro su un altro computer, sembra lo stesso programma la parola corvo, escono fuori le stesse immagini, essenzialmente, no? Però non è che ti dà proprio il corvo, ma ti dà qualcosa che tu chiami la parola corvo nell'intelligenza artificiale, corvizza la parola farfalla, farfallizza, così potremmo andare avanti su qualunque altro termine. Però su questo corvizzare, farfallare, farfallizzare, melizzare. Praticamente bisogna poi fare un lavoro sopra, no?
Sì, cioè essenzialmente quando tu lavori con questi programmi all'inizio sono qua un po' tutti uguali e in realtà anche se te chiedi corvo o qualunque altra parola allo stesso software ti restituisce sempre immagini diverse, però per diciamo le parole non
Ma
hanno.
quindi allora questi programmi, tra virgolette, hanno qualcosa di umano, perché se tu mi dici corvo, a me mi vengono in mente delle immagini di corvo, a te te ne vengono in mente, cioè sempre della stessa famiglia del corvo, ma te ne vengono immagini differenti, no? E così a
Sì,
un altro. Immagini
da.
anche riferimenti differenti, no? Io magari penso al corvo che ho su un albero vicino casa, un altro pensa al corvo di Poe, insomma, e così via. O ai corvi di Van
Sì,
Gogh, eccetera.
essenzialmente da questo punto di vista sono simili agli umani perché ogni richiesta offre un risultato simile, cioè se chiedi corvo non ti darà un gatto, se non per errore, ma diverso. Sta a te poi dargli una strada, una direzione, perché comunque in realtà quando te chiedi, pronunci una parola, come dicevi, no? La parola si diffonde in tutta l'immagine, cioè il corvo non solo ti dà un'immagine di un corvo, ma ti dà un'immagine un'immagine corvizzata, che vuol dire che probabilmente anche se c'è rappresentata insieme al corvo una cucina e un tavolo, saranno toni più scuri, saranno. Ci sarà più probabilità che ci sia il colore nero, mentre se dico farfalla, sempre in un ambiente, in una cucina di un tavolo, ci saranno colori più sgargianti, cioè ogni parola ha un suo peso diverso, tra l'altro, pure questo va capito, quindi farfalla ha una parola con più peso, ad esempio, senz'altro di ruota, per dire, o di tavolo. E bisogna giocare con questi bilanciamenti, non è affatto facile, essenzialmente.
Ecco, sì, concettualmente tu spieghi nel libro che la questione non è solo di mettere una parola, no? Quindi di chiedere la parola corvo, la parola farfalla o qualcos'altro, ma è come chiedere. Tu
Esatto.
fai l'esempio di un topo, tu chiedi un topo e ti viene fuori qualcosa simile a Mickey Mouse. Puoi raccontare questa cosa perché è molto interessante per far capire che appunto l'intelligenza artificiale non è una cosa di cui aver paura, è che siamo noi che dobbiamo imparare a usarla. Cioè, come quando è nata la stampa, sia le persone, molti si sono spaventati, in realtà anche perché la maggior parte delle persone non sapeva neanche leggere. Quindi, però è chiaro che poi è stato un vantaggio per tutti. Nel momento in cui la gente ha imparato a usare, a leggere i libri, eccetera, eccetera.
Sì, senz'altro è uno strumento da imparare, nel senso che richiede proprio un apprendimento e un modo di rapportarsi che può essere diverso di persona in persona, ripeto, quindi appunto è passibile di uno stile d'uso. Nel caso, l'esempio che facevi è un esempio in cui ci sono alcuni di questi programmi, ripeto, quelli proprietari tendenzialmente, che hanno delle censure, tipo non si può rappresentare il nudo, la violenza. E quello di OpenAI, che è la stessa proprietà di ChatGPT, dall'I3, che l'intelligenza artificiale è molto potente, ma la mia preferita perché è piena di blocchi, tra cui il blocco che non puoi creare niente che sia protetto dal copyright, che per un artista è una cosa noiosissima. E allora io mi ero divertito semplicemente a fargli fare lo stesso topolino, Mickey Mouse, che se lo chiedi Mickey Mouse non te lo fa, però se descrivi Mickey Mouse, quindi un topo con cartoon con le orecchie molto grandi, perfettamente circolari, delle braghe fatte così e così, eccetera, eccetera. Insomma, se lo descrivi, poi lo fa, perché conoscendo Topolino, se glielo descrivi senza fare il nome Topolino, te lo fa. E uno si rende conto che con questi strumenti devi anche imparare ad aggirare i loro blocchi e capire come reagiscono alle parole, perché Topolino è molto famoso. Quindi è ovvio che un'intelligenza artificiale la conosce. Se anche questa intelligenza artificiale viene bloccata e quindi non lo può produrre, se te chiedi un topo con le orecchie cartoon, con le orecchie tonde molto circolari, che è la caratteristica, diciamo, più importante visiva di Topolino, trova quello come prima idea, cioè perché lo conosce e quindi lo genera. Però questo meccanismo succede per qualunque cosa, anche per cose ignote, cioè che se te descrivi qualcosa di mai visto o mai creato, ti offre un risultato che da qualche parte fa parte del suo apprendimento, ma probabilmente è un'ibridazione, anzi sicuramente è un'ibridazione di varie conoscenze, che effettivamente diventa creativo, perché non sono ibridazioni mai viste, ibridazioni mai neanche pensate dagli umani. Quindi non è un ripescare dal dataset come potrebbe sembrare la creazione di Topolino, ma è un utilizzare tutte le conoscenze accumulate e codificate nell'intelligenza artificiale grazie ai dati che ha assorbito e mescolarle in modi ignoti, che è una cosa estremamente divertente. Insomma, i surrealisti sarebbero impazziti con questa intelligenza artificiale.
Sì, beh, poi tu, questo è un dibattito che io ho seguito online, per tornare sempre a questa cosa dell'opportunità pro, contro, eccetera, e dove c'è appunto il fumettista Lorenzo Ceccotti che sostiene che chi usa l'intelligenza artificiale è più simile a un committente che a un artista, ovviamente, perché lui ha in mente un artista che disegna o dipinge, insomma, con le sue mani, eccetera, eccetera. L'arte concettuale è un'arte, tra virgolette, diciamo, di committenza, nel senso Kossuth va dal neonista e gli dice: mi fai una scritta fatta così, così, che significa questa parte, insomma, eccetera, no? E poi invece l'altra persona, che adesso non mi ricordo il nome, di cui tu parli, è che lui dice invece, vedete che forse sia Manovic, che sottolinea come invece, al contrario, diciamo che l'intelligenza artificiale è accolta più dagli artisti, dalle gallerie d'arte e dai musei che dagli illustratori. E questo la dice lunga, insomma, questo. Ecco,
Sì,
come puoi
no, questa
argomentare?
seconda cosa la dicevo io proprio, non era una
Ah,
citazione,
ecco.
per questo non ti veniva in mente probabilmente. Sì, Ceccotti, secondo quella logica che espone, insomma, che cito nel libro, direbbe che dovrebbe dire, almeno perché poi non lo direbbe mai, che anche un artista concettuale è un committente. La metafora del committente del tutto inadatta, anche perché non cosa fai te? Chiedi, ma chiedi migliaia di cose diverse. Chiedi sempre migliaia di variazioni, centinaia almeno, prima di arrivare alla cosa giusta, cosa che non fa un committente, non è che mi dice fammi 100 quadri di questo, insomma, tranne forse rarissimi casi. E inoltre, non è solo un ordine indicativo, cioè te sei, è molto meno committente di un artista concettuale lavorare con l'intelligenza artificiale, perché non ha a che fare con un essere umano, ha a che fare con uno strumento che non si stanca mai, che reagisce in modo diverso alle parole rispetto agli esseri umani. E oltretutto ci sono tutta una serie di parametri che ora passano un po' in secondo piano, perché chi non le usa sono anche noiosi da dire in radio, cioè potrei dire dei nomi, degli step della configurazione, ma chi capisce se non le hai mai usate? Quindi ci sono anche altre opzioni in gioco. È una visione estremamente semplicistica che deriva da chi di fatto questi strumenti non li usa. Mentre appunto quello che dicevo è che il mondo dell'arte è abituato a questo. Te hai fatto giustamente l'esempio dell'arte concettuale, cioè chi si stupisce più del fatto che l'artista non è l'artefice manuale della propria opera? Cioè, da un bel po' non ce ne stupiamo, non, probabilmente ben più di un secolo. Il mondo dell'illustrazione è più legato, diciamo, all'artigianato. E di conseguenza non vede di buon uso, non ha mai dal mondo dell'illustrazione, parliamoci chiaro, non ha mai accettato neanche l'arte concettuale, quindi da questo punto di vista è rimasto un po' indietro. In realtà poi qua penso che entrino più che problemi artistici, problemi diciamo più professionali, nel senso che è un mondo che si sente più minacciato. Gli artisti da galleria, da museo non si sentono minacciati dall'intelligenza artificiale, perché di fatto non lo sono neanche alla lontana. Gli artisti che lavorano più nell'illustrazione, quindi magari anche in lavori più commerciali, si sentono più minacciati. Ora, quanto sia ragione e quanto a torto è difficile da dirlo, però di sicuro è più comprensibile e quindi la loro reazione è molto più astiosa, insomma, più nei confronti di questi strumenti. In alcuni ambiti è diventato quasi un tabù, tipo nel mondo del fumetto, è una cosa che io giudico ridicola. Però di fatto un po' è successo questo, perché c'è anche una visione dell'arte che è molto diversa, secondo me, in questi ambienti.
Beh, quello sicuramente, insomma, e comunque il libro parla appunto non solo dell'arte, dell'arte, come non so, della creazione delle immagini a scopo, diciamo, artistico, ma anche a scopo informativo, documentale, appoggiandosi a studi di autori come Donata Columbro, oppure parlando, diciamo, della censura rispetto a quella cosa che si diceva prima, che comunque il computer, l'intelligenza artificiale è uno strumento che bisogna comunque imparare a usare. E siccome in qualche modo lo usiamo attraverso la scrittura e anche la parola, il vocale, insomma, e così via, a differenza, per esempio, di un pennello, che come diceva Heidegger, un pennello è uno strumento, e quindi anche il pennello potrebbe essere considerato un coautore, no? Parli di questo, insomma, nel libro. Però il pennello non è che tu gli dici dipingimi un topolino, come dicevamo prima. Quindi bisogna, per superare questi blocchi sia di intendimento dell'intelligenza artificiale e sia della censura che viene posta all'interno con tutta una serie di blocchi di parole che tu non puoi usare, di parole e di immagini che non si possono usare, perché sennò poi gli algoritmi te lo bloccano, che poi sono algoritmi che ovviamente non sono creati dall'intelligenza artificiale, sono creati dagli umani, che sono i detentori delle varie piattaforme che decidono, come Facebook, eccetera, cosa può essere pubblicato o meno su Facebook, insomma, e così via. Quindi, per poter scrivere di certi problemi, bisogna, come dire, sviluppare un linguaggio, e quindi questo ti spinge anche alla creatività. A sviluppare un linguaggio per poter dire le stesse cose senza che poi l'algoritmo ti blocchi, no? Quindi c'è, cioè, l'opportunità sta anche in questo, insomma. Questo non voglio dire che la censura sia una cosa positiva, però, come dire, come si dice, fatta la legge, trovate l'inganno, in senso.
Assolutamente, sì. Sì, sono tutte cose che si tendono ad aggirare, ma ci sono moltissimi elementi creativi nell'uso di questi strumenti, perché te devi proprio sviluppare un linguaggio che non è il linguaggio con cui stiamo parlando, anche se ha molte somiglianze. È un modo di creare che è diverso, è un modo di creare che, per mia esperienza, te lo sai, insomma, io lavoro con le immagini ma anche con le parole, e quindi forse per questo mi piace questo, mi ci trovo bene, perché sono più bravo con le parole che con le mani. Però richiede sia un'abilità linguistica, quindi effettivamente chi scrive bene o chi scrive meglio si trova meglio, non tanto perché devi scrivere bene. Devi scrivere anche male spesso per dare i comandi, però devi conoscere il linguaggio, devi conoscerlo molto bene per usarle. E poi se usi quelle che creano immagini, devi avere anche una competenza visiva, perché siamo inondati da immagini mediocri? Perché la maggior parte delle persone che le usano per ora, hanno una mediocre competenza visiva. Se il ragazzino di 15 anni magari è bravissimo a fare, dico di 15 anni perché ci sono molti giovanissimi che le usano benissimo, conosce tecnicamente l'intelligenza artificiale meglio di me sicuramente, cioè riesce a fare cose tecnicamente ineccepibili per poi fare un ritratto di una signorina discinta, fumettosa, che ha la sua dignità di esistere, ma insomma sono cose, diciamo, dal punto di vista artistico poco interessanti. Questo perché ci vuole anche un'educazione allo sguardo. Quindi, da questo punto di vista, le persone che hanno queste competenze si trovano meglio con questi strumenti. Per questo dico che non sono molto convinto del pericolo per gli illustratori e gli artisti, perché sono gli artisti ad avere le competenze per giudicare, per creare le immagini, e sono competenze che non vengono eliminate, ma sono sempre necessarie per usare questi strumenti. Così come la creatività è necessaria, non solo per aggirare la censura, come si diceva, ma proprio per interagire con lo strumento, cioè è un lavoro creativo, cioè, è indubbiamente creativo, nel senso chiunque sia creativo e ci si mette all'opera si rende conto che è creativo, mettiamola così.
Beh, certo, è come tutti quando a 15-16 anni scriviamo poesie, però a essere poeta poeta poi ce ne vuole, no? Cioè non basta avere una penna, un
Esatto.
pezzo di carta per mettere giù dei versi. Qui siamo più o meno la stessa cosa. Poi il libro parla anche di l'immagine rispetto all'immagine che si costruisce rispetto alla credenza, insomma, via dicendo. Trovo molto interessante questa cosa, che non avevo riflettuto, per esempio, come uno dei primi TG sulla guerra in Ucraina, cioè non hanno usato delle riprese dei bombardamenti, ma hanno illustrato il servizio con un videogioco, War Thunder. Ecco, questa cosa qui come la vedi, insomma, nel senso che un telegiornale utilizzi un videogioco per parlare di una guerra? Io non l'ho visto. Questo servizio, tra l'altro, è reperibile online?
Sì, penso di sì, fece scalpore ai tempi, ora comincia a essere vecchiotto perché era all'inizio della guerra in Ucraina, proprio
Ma era su
all'inizio,
dove? Su Rai o su.
TG2 tipo, una
Ah,
cosa,
ok, quindi basta andare
sì, e
Rai Play all'indietro, ci vuole un po'
lo
di
trovi,
tempo, insomma, vabbè,
sì, ma
ma
poi
si può
uscì qualche
trovare.
articolo, quindi lo ritrovi anche online, si ritrova. Sì, questo è il discorso che faccio sul valore di testimonianza dell'immagine, cioè che l'immagine fotografica si suppone che rappresenti il vero o il video in questo caso, che in realtà è falsa da ben prima dell'intelligenza artificiale, cioè l'immagine fotografica non ha mai rappresentato la realtà così com'è, perché la falsificazione fa parte anche solo della inquadratura, cioè anche solo nella decisione di cosa far vedere di una scena è già un taglio personale e quindi in un certo senso una falsificazione. Senza poi contare alle migliaia di falsificazioni. Ora l'esempio di questo servizio in Ucraina è solo uno recente che mi era capitato, ma tipo oggi stesso mi è stato proposto all'attenzione quel famoso foto di Nielsen mi pare, per Life, per la rivista Life, era esatto, del feto, no? Che è quello che io chiamo il feto spaziale, insomma, perché è quel feto con quelle luci cosmiche, con le manine.
Cocoon.
Esatto, che è falso, cioè che era, poi si è scoperto che era assolutamente un falso, non era ottenuto con tecniche avanguardiste che fotografavano dentro l'utero di una qualche donna, ma era un feto morto messo in posa in uno studio con colori e luci apposta per farlo sembrare il più umano possibile. Quindi, cioè, noi siamo sommersi da falsificazioni senza che ce ne rendiamo conto, anzi, io quasi darei il benvenuto alla fine della fiducia della verità di testimonianza della fotografia e dell'immagine in generale, perché sono più le volte che ci inganna che quelle in cui ci suggerisce il vero, e quelle in cui ci suggerisce il vero, la verità non deriva tanto dalla fotografia in sé o dal video in sé, ma dal contesto, cioè da come cosa questa foto e cosa questo video ci racconta. L'inviato di guerra fa la foto del soldato caduto, anche la bandiera, la celebrissima foto della bandiera americana. In guerra era un falso, ovviamente, era di posa, insomma.
Iwo Jima, sì. Ma
Esatto, ma ce ne sono tantissime, anche quella del
infatti
bombardamento
tu
in Iraq.
dici nel libro, dici, c'è qualcosa di gratificante nel vedere il nostro punto di vista riflesso visivamente. È per questo
Esatto.
che facciamo arte. Ma non c'è bisogno che l'arte sia realistica, non crediamo alle immagini, crediamo alle storie. La verità non
Esatto.
è nell'immagine, ma nella narrazione che viene costruita intorno ad essa.
Esatto, se è falsa noi ci crediamo se ci piace, se è vera ci crediamo, ma ci crediamo perché magari la fonte è affidabile, perché ci fidiamo di quella persona, perché sappiamo che è sul posto, perché abbiamo un contesto storico, insomma. Quindi io credo di più a certe immagini di altre in virtù essenzialmente del loro contesto, non della loro qualità in sé.
E un altro problema, diciamo, di cui tu parli, diciamo, ce ne sono un paio per chiudere. Uno è quello appunto del consumo di energia, di CO2, quindi è un aspetto che riguarda l'ecologia, che produce l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tu fai degli esempi come un cloud, consuma molto di più di una dell'industria aeronautica, per esempio, no? E l'altra invece è quello, appunto, sempre ritornando ai dati, se noi, questo mi sembra che ne parli appoggiandoci alla, quando dice la Donata Colombra, che è una data humanizer, una una giornalista, che è, per esempio, se noi mettiamo nella computer la parola, appunto, i miei giorni e così via, la parola uomo o la parola donna, vengono fuori certi tipi di donne, certi tipi di uomini, ma soprattutto, e quindi questo indirettamente affronta anche il problema razziale dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto sono uomini e donne bianche, diciamo, insomma, diciamo i neri, gli asiatici, via dicendo, le immagini che riguardano, diciamo, fisionomie di neri, asiatici, orientali, sono in molta minoranza, e questo dipende appunto dall'immissione di dati che sono messi nei database, e che la fanno da padrone per adesso, come tu dici, gli Stati Uniti, il Canada e la Cina.
Eh sì, dipende tutto dai dati. Le intelligenze artificiali di base sono razziste perché noi abbiamo dati razzisti. È molto semplice. E quindi poi sono state ovviamente corrette in modo tale che non ci siano questi problemi. Tra l'altro sono state corrette grazie allo sfruttamento del lavoro di paesi poveri in genere. Sono centinaia, migliaia di persone che indicano quali espressioni si possono dire e quali no. Quindi anche qui c'è un tema dello sfruttamento. E quindi è un problema che appunto è legato al dataset, è il motivo per cui il dataset dovrebbe essere, a mio parere, aperto e trasparente, ed è uno dei tanti problemi, come quello che citavi prima, dell'inquinamento. L'inquinamento per crearle si richiede una quantità di energia enorme, anche l'utilizzo richiede una buona quantità di energia, sono strumenti che inquinano e quindi pure questo è un problema da risolvere. Ora, è vero che le aziende pure cercano di ottimizzare lo consumo di energia, anche perché sennò lo strumento non è più proprio utilizzabile, quindi diciamo da questo punto di vista c'è da un minimo di ottimismo ci si può avere, però di fatto è un problema. Ma d'altra parte tutta internet inquina tantissimo, cioè c'è un grandissimo inquinamento anche solo per le mail che ci mandiamo. Diciamo che noi abbiamo sempre un po' sottovalutato quello che è l'inquinamento causato dalle strutture informatiche, perché ci sembrano eteree le cose in digitale, ma di fatto
Immateriali.
immateriali, esatto, mentre invece
Ma
sono
infatti si parla
molto materiali.
dei problemi dell'ecologia ancora da un certo punto di vista con una mentalità obsoleta, no? Nel senso che noi, cioè anch'io quando penso a problemi ambientali, penso all'industria pesante che scarica tutti i fumi e via dicendo, che produce il buco nell'ozono. In realtà una gran parte di questo CO2 invece è prodotto dall'intelligenza artificiale, dall'industria immateriale,
Sì,
no?
ora, non ancora dall'intelligenza artificiale, insomma, non è così potente, però dal mondo digitale, da internet, tutto senz'altro.
Sì.
Così come dall'allevamento, nel senso, una delle maggiori fasi di inquinamento è
Certo,
l'allevamento di
allevamento
carne.
di
Quindi,
animali.
esatto, quindi cioè, sì, appunto, noi pensiamo ai trasporti e all'industria in genere, che sono effettivamente tra le
Sì.
cose più inquinanti, però ci sono cose che ci sembrano meno impattanti, in realtà lo sono alla grande.
Chiuderei anche adesso con uno dei dibattiti sull'intelligenza artificiale, sul mondo di internet e via dicendo, che abbiamo detto prima, è quella della proprietà intellettuale, no? Ritorniamo, perché riguarda anche, abbiamo detto, l'arte. Però, come tu dici, spieghi nel libro, però questa è una cosa che da noi in Occidente ha un peso molto forte, perché c'è una storia, insomma, che si è costruita su questo. E anche per quanto riguarda l'arte, ad esempio della pittura, c'è chi dipinge un quadro e l'autore del quadro, mentre per esempio in Cina non c'è questa idea che l'autore del quadro sia quello che dipinge, perché per loro il concetto è che la natura a dipingere dopo, un po' come diceva Goethe, no? Nella frase che abbiamo citato prima. E quindi questo in Oriente, questa idea della privacy, della proprietà intellettuale, come dice Filippo Lubrano, tu riporti, hanno poca incidenza, hanno poco senso, addirittura, e lui vede proprio in questo il fatto che il futuro sia appunto dei popoli asiatici e soprattutto della Cina.
Sì, questa è la sua posizione. Ora, chiaramente anche in Cina l'autore tende a essere insomma, quello che ha fatto l'opera, però diciamo che si basa su una base culturale che è molto diversa, in cui appunto l'autorialità è diffusa, più come la pensava Goethe e come dicevi prima. E in questo contesto culturale c'è meno ossessione per l'autorialità, che è diverso che l'idea di autorialità. Quindi, essendoci meno ossessione, l'uso di dati pubblici fa meno scalpore, ha meno importanza. La Cina poi colleziona tantissimi dati e ricordiamoci che lo Stato, la nazione alla pari con gli Stati Uniti sono i due leader del settore dell'intelligenza artificiale. E è un contesto culturale dove però magari è più facile costruirle, ci sono meno blocchi. È anche interessante vedere come il copyright, il diritto d'autore di chi crea l'immagine, sia diverso in Oriente e in Occidente. Cioè in Occidente ancora, almeno se prendiamo l'America come caso, l'intelligenza artificiale, le opere non sono considerate della persona che le ha create, a meno che non ci sia sia dimostrabile, insomma, un impegno creativo, ok? Che è ridicolo per chi le usa, perché sappiamo che c'è sempre impegno creativo, ma è ridicolo anche a priori, perché se adesso faccio una foto a caso, il mio impegno creativo è zero, ma i diritti sono miei, quindi perché con l'intelligenza artificiale deve essere diverso. In Cina invece hanno già deciso il contrario, cioè che qualunque opera creata con intelligenza artificiale è dell'umano che ha usato lo strumento. Perché? Sempre per lo stesso motivo, perché c'è meno ossessione sulla creatività e sull'originalità che abbiamo in Occidente. Cioè, da questo punto di vista, io devo dire, culturalmente mi sento più affine all'Oriente, c'è la consapevolezza che ogni opera d'arte, ogni opera dell'ingegno, anzi, è in ultima analisi collettiva e quindi, insomma, il cercare il genio unico che crea l'opera è una forma di ingenuità. La stessa ingenuità che metteva in luce Goethe, tra l'altro quella citazione è molto divertente perché intanto non l'ho presa direttamente da Goethe, ma da un autore, David Shields, che ha fatto un libro solo di citazioni, quindi ha fatto questo elegantissimo furto e giustamente ha messo quella citazione. E poi è interessante perché viene da Goethe, non tanto perché Goethe è famoso e bravo, ma perché è uno dei, insomma, vive in pieno romanticismo e l'idea di autore unico, in realtà non è propria neanche dell'Occidente, è più propria al romanticismo occidentale, cioè prima che ci fosse un'opera collettiva o addirittura divina per l'arte religiosa era più accettato. Poi col romanticismo si crea anche questa artista monade unico che da solo riesce a cogliere il senso ultimo del mondo. Però insomma, evidentemente non ci credevano non molto neanche loro. E questa è una cosa affascinante che mi ha fatto scegliere per Goethe tra le tante citazioni possibili sull'argomento, che l'idea di un'agenzia umana unica e isolata dal resto del mondo è filosoficamente indifendibile, tutto sommato, è molto difficile da giustificare, perché se poi si tira le fila di ogni opera, nello sfilacciarsi si troveranno tantissime cause che niente hanno a che vedere con l'autore dell'opera.
Bene, siccome appunto abbiamo parlato di questo problema che poi alla fine, diciamo, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, una delle questioni centrali appunto è il linguaggio, come usare il linguaggio, allora mi piace chiudere con una frase di Wittgenstein che anche tu usi: i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo, a cui tu poi aggiungi anche: non siamo noi a creare, ma il mondo. Grazie Francesco D'Isa per
Grazie,
essere
grazie
stato con
Giacinto.
noi. Ti salutiamo e salutiamo tutti i radionauti che aspettiamo numerosi all'ascolto della trasmissione di Radio Librarte. Francesco D'Isa, due libri, La rivoluzione algoritmica delle immagini, arte e intelligenza artificiale, Luca Sussella editore, Suniata, sempre di Francesco D'Isa, Eris Editore. Arrivederci.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte invita all'ascolto e alla lettura.